tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno e bentrovati, siamo arrivati alla 128esima puntata di questa serie del programma Di Tutto Un Po', come ha detto la sigla, che vede la presenza in studio questa mattina della professoressa Tiziana Scassellati. Naturalmente ringraziamo per la sua partecipazione, perché è venuta proprio in studio e quindi è molto disponibile al nostro invito. E con me, come sempre, Carletto Fiorucci. Non abbiamo il sindaco, l'abbiamo ricordato, per par condicio in questo periodo, sino al giorno delle elezioni, non possiamo avere personaggi politici, quindi invitiamo però altri personaggi che hanno molto da dire, no, della società, in questo caso la professoressa Tiziana Scassellati. Innanzitutto saluto prima di tutto il padrone di casa, Carletto Fiorucci. Buona mattinata, buon mercoledì, Carletto.
Buongiorno a tutti, oggi giornata calda, tornata quasi d'estate, si può dire.
Però
la sera è più fresca, però il giorno è abbastanza caldo. E speriamo che sia un autunno decente, anche perché, se come dicono, bisogna spendere un sacco di soldi, risparmiare il corrente, risparmiare sul gas, insomma, speriamo che sia un autunno caldo, insomma. Non caldo come una volta si diceva quando c'erano le manifestazioni, ma autunno caldo a livello meteorologico.
Sì,
Tiziana, ti ringrazio di essere venuta qui.
Grazie a voi.
Ospite, e intanto bisognerà che ti presento. Di cosa ti occupi adesso a Gubbio?
Sono un insegnante di lettere al liceo Mazzatini, e insegno quindi italiano, storia e nelle classi del liceo scientifico sportivo quest'anno, però ho frequentato anche il liceo artistico, che è stata un po' una mia parte cara nel cuore, storica veramente come indirizzo. E del liceo Mazzatinti sono anche la coordinatrice della sede Arboreto, è una sede staccata in cui ci sono gli indirizzi artistico, sportivo e scientifico. Però dall'anno scorso è emersa una novità, diciamo, che in realtà mi ha sempre accompagnato nel mio percorso di vita: la scrittura. Quindi eccomi qua in veste questa mattina, diciamo, proprio di scrittrice, perché l'anno scorso, grazie a Diadema Edizioni, una nuova casa editrice che voi sicuramente conoscete, è nata l'anno scorso.
Sì, certo.
E a noi autori ha dato la possibilità di diciamo pubblicare le piccole nostre opere, perché noi alla fine non siamo nessuno, io non sono assolutamente nessun tipo di, diciamo così, di valore, ecco, di scrittrice, eccetera. Però devo dire che l'opportunità che mi è stata data è stata da me accolta in modo veramente gioioso. E il libro si intitola Niente sarà come prima, un titolo tormentone forse della pandemia. In realtà la pandemia fa solo da sfondo, e c'è tutta una storia all'interno di questo piccolo romanzo breve, la storia di Carla. Carla è una giornalista del Corriere della Sera.
Ne parliamo.
Sì,
però,
sì, allora mi fermo.
Ne parliamo con Carla.
Ci sono i miei, appunto, interlocutori.
Io te lo chiedere prima, ti farò molte domande, perché
bene.
Tu hai detto che hai fatto questo libro e è la tua prima opera.
Sì, diciamo come romanzo, sì, in effetti, però devo dire che quando ero a scuola a Gualdo, al Bambin Gesù, io e Caterina Carabresi abbiamo pubblicato anche delle piccole opere più didattiche legate alla storia locale, Le Pievi di Gualdo Tadino, e una piccola opera legata a una guida museale per bambini sulle opere del nostro Matteo da Gualdo, quindi più inerenti alla scuola. E questa invece è la mia prima opera, che devo dire, ci sono tante opere nel mio cassetto di così scrittrice in fieri, ma alla fine ho scelto, insieme agli autori Mario Rita e Maria Pasquarelli, quindi i signori di Diadema, abbiamo scelto di pubblicare questo, il primo romanzo breve.
Ma è una fortuna, diciamo, per i nuovi autori,
sì,
per i novelli scrittori come te, diciamo così, che adesso per fortuna l'editoria, grazie alle nuove tecnologie, è alla portata, diciamo, quasi di tutti, no?
Sì.
E poi a Gualda abbiamo la fortuna di avere anche questa casa editrice, anche lei,
veramente,
da poco, di Aida Dema, curata da Fioriti e altri che tu hai nominato, e che
in un anno 11 libri sono stati pubblicati, quindi è un grande successo.
Sì, poi mi pare che vendono, tra l'altro.
Vendono, no? Anche vendono online, perché hanno un sito online, quindi possiamo tranquillamente acquistare online le nostre opere.
Certo, naturalmente viene venduto anche a Gualdo, nelle edicole,
sì,
nelle librerie, presumo, no?
La Mondadori di Porta Nuova, sicuramente.
Allora, Enrico, noi abbiamo già parlato, ma tu eri...
Sì, no, ero in presentando di altre faccende. Vabbè.
Allora, siccome dobbiamo fare molte chiacchiere con l'ospite che abbiamo oggi, intanto facciamo una pausa musicale.
Alleggeriamo, no?
Non so se a lei, se a te, scusa, ti tagliamo il tu, se a te, Tiziana, che musica ti piace, se vuoi ascoltare un disco in particolare che ti possa piacere.
Allora, io sono un po' rocchettara, devo dire la verità, dato che il figlio Simone, il mio marito, insomma, sono stati, Simone lo è tuttora, musicista, certo. Luca lo è stato, Luca Campioni, e devo dire che un pochettino nel mio cuore c'è il rock, devo dire. A me piacciono molto un gruppo evergreen, ecco, U2, oppure i Red Hot Chili Pepper, e mi piace molto anche Janis Joplin, per esempio, quindi gusti un po' retro, però che
dici,
sono
dici un titolo, sai, poi pure scegliamo noi.
Sì, sì, scegliete voi.
Scegliamo noi,
facciamo,
facciamo qualcosa degli due, magari.
D'accordo, sì, adesso accontentiamo la professoressa. A più tardi.
Yeah. Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
A Gualdo Tadino, in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali, di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio, in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Di tutto un po'.
Allora Tiziana, visto sì, che abbiamo parlato di editoria, di libri e visto che abbiamo detto che è abbastanza, comunque, tra virgolette, facile adesso pubblicare, non c'è il rischio, farò una domanda cattiva a un insegnante, non c'è il rischio che venga pubblicato cose anche indegne di essere pubblicate con questa,
allora,
facilità?
No, ti devo dire, perché Diadema è una casa editrice seria.
No, a parte Diadema, sì, ma a parte nel discorso in generale, editoria in generale, non c'è il rischio che venga pubblicato un sacco di roba che...
Diciamo che in questo periodo pandemico, è vero, si sono rivelati tante persone così, scrittori, scrittrici, molti intraprendenti, nuovi, quindi non è che uno prende e scrive così di getto, assolutamente c'è tutto un processo. È vero che l'anima ispiratrice parte proprio da un momento di passione, di emozione, io lavoro tanto sulle emozioni anche con i miei ragazzi. Però poi c'è comunque sia una revisione, insomma, non è detto che tutto deve essere pubblicato, anzi, tutt'altro. E tant'è vero che il mio libro, prima di essere pubblicato, è passato una giuria di lettori, e proprio Diadema ha una sorta di commissione di lettori e lettrici che giudicano, a parer loro, quale possa essere pubblicato. Quindi assolutamente il rischio c'è, però se siamo appunto guidati da persone esperte, diciamo, ci frenano prima.
Enrico, tu hai qualche curiosità, penso, su questo libro?
Diciamo su questo libro, adesso non andiamo nello specifico, andiamo più sul generale, perché io conosco Tiziana da tanto tempo, quindi oltre a essere questa, diciamo, sua arte, no? Questo talento che io la conosco come professoressa in primis, poi dopo, ecco, il suo talento è arrivato anche a scrivere dei libri, che sono libri che raccontano che cosa? Il tuo vissuto oppure di altre persone?
Allora, sicuramente, intanto possiamo dire che per me scrivere è un bisogno. Nasce da sempre, nella mia vita c'è stata sempre la presenza del piccolo diario, del taccuino dello scrittore che utilizzo anche nella scuola proprio per scrivere questi pensieri. Mi ha accompagnato sempre i momenti bui della mia vita, il momento della perdita, che è poi l'argomento un po' del libro, del romanzo breve. Per cui per me scrivere è catartico, è purificante, mi solleva l'animo da tanti problemi. Io tengo sempre appunto un piccolo libricino e scrivo, quindi scrivo durante l'attesa, non so, dal medico, e ce l'ho sempre dietro. Quindi nasce così, veramente chi scrive ama scrivere per scrivere. E poi, ecco, questo libro parte da un mio vissuto in quanto appunto una giornalista, perché quindi ama la scrittura e tutto quanto, ma da un, diciamo così, un momento difficile che è stato nella mia vita, la perdita di prima mia madre e poi progressivamente di mio padre. Però diciamo poi la storia viene rielaborata, c'è qualcosa di mio, quindi parte da qualcosa di me, di vissuto, per poi però essere rielaborato. Non mi piace proprio la biografia, l'autobiografia proprio scontata.
Certo, in questo tuo percorso è importante anche vedere i ragazzi e scoprire magari dei talenti anche loro, che hanno delle cose da dire, da raccontare, da scrivere. Ecco, c'è stato qualcuno che poi, di questi ragazzi, che ti ha seguito il tuo esempio?
Diciamo che anche durante il mio insegnamento, tutta la mia vita, da partire dal Bambino Gesù con cui ho iniziato fino adesso al Liceo Mazzatinti, perlomeno cerco di trasmettere loro la voglia, cioè adesso diciamo altri scrittori non è che ne sono emersi, qualcuno sì, un ragazzo del liceo scientifico ha pubblicato un libro, però a me interessa proprio nell'ambito della mia, del mio insegnamento, trasmettere la motivazione, l'amore per lo scrivere, già quello per me è tanto, al di là di una pubblicazione o meno, quindi dare questa emozione che dà la scrittura, trasmettere ai ragazzi, alle mie perle, loro le chiamano le perle.
Posso mettere sì, una specie di, come si dice, di pungolo?
Sì.
Come faccio sempre quando facciamo un'intervista, non per cattiveria di Stia naturalmente, per l'economia della nostra trasmissione, che noi qualche volta con Enrico siamo sempre tra il serio e il faceto.
Ma è così la vita.
E su internet io leggo spesso, perché da tanti anni che seguo ormai lo spazio web, vedo un sacco di gente che scrive poesie, la maggior parte sono cagate per la verità, e dico ma non è possibile che tutti quanti siamo diventati poeti, no?
Torniamo al discorso di prima. Allora, ci sono tanti concorsi, se voi aprite internet.
E sono anche concorsi che per rubare i soldi alle persone, forse.
Sì, infatti, bravo, hai detto una cosa che forse ci stavo cadendo anch'io. Allora, mi trovo, faccio un esempio. Allora, intanto, dicendo quello che hai detto te, tanti concorsi poetici, non faccio nomi perché li trovate. Noi spediamo, ci mettiamo in gioco e si può cadere in questo inganno. La cosa bella di Diadema, che ha salvato un po' tutti noi, quindi proprio do un inno a questa casa editrice. Ha detto, ma non fate questo passaggio, perché veramente sono un ruba soldi. Noi abbiamo la possibilità di fare tutto gratuitamente. Io con Diadema non ho speso nulla. Assolutamente. I diritti c'era la casa editrice, per me questo non è un lavoro, è una passione. Però la casa editrice non ci ha mai abbandonato, ha pubblicato e ci ha permesso di girare in tantissimi concorsi, incontri, presentazioni che io non avrei mai creduto. Io l'ho pubblicato l'anno scorso il libro e nel giro di quest'anno è stato un evento continuo, quindi inaspettato veramente, è andato in sold out, quindi veramente, e ancora sta diciamo,
ma forse andando non è avanti. Non è tanto sui libri quanto su quelli che si sentono poeti, che fanno questi certami e che vengono poi imbrogliati, che poi vengono fatti fare un sacco di soldi per far finta che hanno vinto qualcosa o per pubblicarli, ma questa è una cosa che
bisogna stare molto
attenti, un po' dappertutto, insomma.
Assolutamente sì, io adesso non voglio dire niente di grave, se esce qualche denuncia, io devo dire diffidiamo di questa fascinoveria e affidiamoci a persone conosciute che credono in noi, che ci permettono appunto di fare cose serie. E la leggerezza, come dicevamo prima con Enrico, cioè non è che tutti siamo nati scrittori, ma neanche io, cioè alla fine è stato così un bisogno che è stato colto da Mario e Rita e li devo ringraziare.
Ma io voglio dire che la gente che scrive anche poesie, che le scrive perché ha il piacere di scrivere, anche se non sono grandi scrittori, lo fa bene a farlo. L'importante è non venire imbrogliati.
Assolutamente, perché se uno scrive veramente, io ci sono passata e ci sto passando perché ancora scrivo, ci sono tante altre cose in progetto, e nasce da questo bisogno, quindi è proprio brutto appunto che vengano ingannate in questo modo, perché veramente si fa crollare poi lo spirito, l'amore, la passione per la scrittura.
Ma no, perché spendono i soldi anche non solo per l'iscrizione, ma spendono i soldi anche per i viaggi, che poi devono fermarsi, dormire sul posto per una notte almeno.
Vengono ingannate le persone con l'obiettivo della notorietà, della fama, perché ti fanno le presentazioni, quindi uno veramente ci rimane.
Beh, c'è anche ambizione un pochino, no? Di poter apparire.
Poi però viene smontato perché alla fine si dimostra quello che si vale, non voglio dire, non si può improvvisare niente.
No. Stamattina ricordo abbiamo la professoressa Tiziana Scassellati con noi e visto che è molto gentile rimarrà fino per tutta la trasmissione. No?
Sì, quindi, sarà con noi fino alla fine.
Sì,
se riusciamo a resistere, che qui è caldo.
Era una piccola richiesta perché non pensavi che leggo,
ma non scrivi, tu non scrivi.
Non scrivo assolutamente, no, parlo.
Ma nemmeno una lettera d'amore.
Prima, quando ero più giovane.
Naturalmente adesso voglio che leggiate il mio libro.
Quello sicuro. Prima di mandare un altro brano musicale, volevo sentire da te la tua storia con Diadema, perché questo incontro che c'è stato, una casa nuovissima, prima tu scrivevi per altre case, no? Poi è arrivato questo incontro.
Progetti del comune, dicevano.
Okay.
Progetti rapporti legati, come dicevo prima, forse non c'eri,
sì,
no? Nel senso, sono un attimo assentato. Ho detto prima che quando ero a guardo al Bambin Gesù, per me sono stati anni fondamentali, io e Caterina Calabresi, la professoressa, e abbiamo abbiamo fatto dei progetti, e uno sulle pievi di Gualdo Tadino, se vi ricordate, un pochettino legato a dei progetti del comune, ci ha finanziato il comune di Gualdo, e quindi noi abbiamo pubblicato questi libri, e un altro legato a Matteo da Gualdo, era l'anniversario di questo nostro pittore locale, per cui era legato a progetti didattici, ecco. Quindi il mio incontro con Diadema, ancora me lo ricordo, l'anno scorso con Mario al Grottino, quindi il famoso Grottino, che, attenzione, posso dire una cosa, ci ha ospitato sempre, cioè il Diadema e il Grottino sono un'anima sola.
Sì, no,
dobbiamo veramente stare attenti qui a Gualdo a queste iniziative di Mario, perché sono estremamente belle, profonde, culturali, spazia, non è solo l'incontro
Mario e chi sta con lui ha aperto uno spazio che mancava, spazio culturale che mancava
molto.
E ti sta dando grosse soddisfazioni, mi sembra,
tantissimo.
No?
Perché... quindi Mario dice ma io l'ho letto, dice ma tu che vai, perché lì per lì che faccio, come diceva prima Carlo, vedo su internet le case editrici, questi indipendenti, ci stavo cadendo anch'io, tutti quello 2-3 mila euro, mamma mia, alla fine. Allora Mario, che sapeva appunto il caffè letterario che aveva organizzato, vado da lui, vedo il manoscritto, lo legge, mi chiama, ma dove vai? Guarda che abbiamo in progetto, io e Rita e Maria Pasquarelli, un qualcosa, dammi tempo, tienilo lì. Io ho dato retta, perché io mi fido ciecamente di Mario e Rita e Maria, e alla fine è stato tra i primi libri editi da Diadema. Siamo un gruppettino che l'anno scorso ha dato veramente soddisfazione.
Senti, prima di fare una pausa musicale, perché ci vorrà un'altra pausa.
Io sono una chiacchierona,
ti interrompo apposta perché chiacchieri troppo. Sto scherzando. Volevo dirti, ma tu hai sempre scritto fin da bambina oppure no? Poesie o qualche altra cosa?
No, pensieri. Io ancora oggi, tant'è vero che la mia dirigente e il mio piccolo gruppo di colleghi staff mi hanno regalato adesso per il compleanno il taccuino dello scrittore. Io tengo sempre un libricino dove scrivo, come dicevo prima, le mie emozioni. C'è un qualcosa, cioè io sento proprio nel cuore il bisogno di scrivere.
Come la canzone, quindi, chiamale se vuoi, emozioni.
Avevo il diario segreto, quindi io ho sempre scritto. Poi che succedeva? Spesso volentieri, nei momenti anche un pochino più bui della mia vita, prendevo e strappavo, non li conservavo. Adesso no, non strappo più niente. Rimane tutto indelebile.
Enrico, adesso ci proponi un altro?
Assolutamente sì. Quindi, torneremo poi con la professoressa Tiziana Scassera di questa mattinata a Di Tutto Un Po', a tra poco.
But you know, honey, I always, I always be right. gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road.
Sì, oggi abbiamo qua. Una
questi giorni abbiamo avuto più volte compagnie femminili qui alla radio.
Non siamo maschilisti, Tiziana, sì. Abbiamo parlato di te, di questo libro, però non c'è detto nemmeno ancora per sommi capi, ma brevissimamente la sintesi di questo libro.
Eh sì, allora la protagonista è Carla, questa giornalista Covid la chiamo, perché era proprio ai tempi del Covid del Corriere della Sera e scrive i vari articoli dagli ospedali. Carla, quindi il libro parte da quella famosa data, 9 marzo 2020, e subito lei ricorda, 10 anni prima, questo fatidico giorno del 9 marzo 2010, quando perse i suoi genitori.
Quindi questo, c'è qualcosa di autobiografico,
sì,
su questo?
Diciamo che io non ho persi insieme, però sicuramente il tema della perdita emerge. Quindi lei ripercorre a ritroso proprio tutto questo tormento che è stato nei vari anni a seguire, della sofferenza, e come durante questi anni la sofferenza l'abbia quasi abbrutita. Cioè lei cade nel profondo della crisi e da quella crisi lei riuscirà ad emergere, ma con molta fatica, perché succede molto spesso quando si lotta tra il bene e il male, perché questo poi nella sofferenza spesso si arriva quasi, come dicevo prima, a chiudersi, a volere quasi cattiveria, male, cioè è un momento di grande degrado, sì, suo e degli altri, quindi è un momento di grandissima sofferenza. Quasi ci sta bene in quel momento di cruccio, così con l'angolino sgualcito, io dico sempre, no? Era paragonabile quasi al suo divano con le pieghe, e lei si era quasi immedesimata lì, ci stava bene, non voleva neanche uscire. Poi a un certo punto arriva un gancio, una bimbetta, sua nipotina, che ovviamente non vi posso raccontare di più, è che cambierà veramente la sua vita.
No, perché si racconti tutto, dopo non compra un libro, ci racconti tutto.
E in questo tempo di Covid ti è servito proprio per mettere giù e scrivere ancora, mettere ancora idee sotto forma di scrittura?
Sì, sicuramente durante il Covid noi insegnanti eravamo a casa. Con questi teleschermi, sì, e io ho visto anche la sofferenza dei miei ragazzi, devo dire che abbiamo avuto momenti anche difficili, certo. Prof, non ce la facciamo più. Quindi io mi inventavo così dei discorsi da fare loro, quindi diciamo che le nostre lezioni erano molto spinte motivazionali. Oggi va molto di moda parlare di motival coach, no? Di emozioni, eppure ce l'abbiamo fatta. Quindi siamo ritornati quest'anno senza regole, senza niente.
Senti, Enrico, vogliamo ascoltare un piccolo brano di Tiziana del suo libro?
Perché
un
sentiamo.
Breve brano,
sentiamo. Okay. Dopo mi fermate,
racconto.
Perché io sono una chiacchierona.
Sentiamo questo racconto che ci...
Sì, è la lotta tra il bene e il male, diciamo, questi temi così grandi. Sì. Sembrava che ogni tentativo di far emergere in lei il bene si fosse tramutato in male. Aveva toccato il fondo, era un mostro, era diventata cinica, spietata, noncurante di pestare anche chi le voleva bene. Sapeva di non comportarsi in modo corretto, ma si sentiva terribilmente attratta dalla cattiveria, da quel confine tra la normalità e l'oltranza del male. Il dolore, subito e sopito per il senso della perdita, non era stato partorito del tutto in 5 anni di amore con il compagno. Povero Mario, ma lei ci ha provato ad abbandonarsi a lui, a fidarsi, convinta che il suo principe l'avrebbe guarita da quel maledetto torpore che si insinuava malvagio dentro di lei. Così, dopo tanto tempo, il dolore rimanente, covato e represso, prese il sopravvento, manifestando la parte peggiore, la freddezza, il calcolo spietato, l'ambizione sfrenata, la supremazia sugli altri. Ma cosa voleva dimostrare, soprattutto a se stessa? Tale situazione la faceva diventare un'altra persona, squallidamente succube su un baudelaireano altare del male. Noi vogliamo, per quel fuoco che ci arde nel cervello, tuffarci nell'abisso, inferno o cielo, non importa, giù, nell'ignoto, per trovarvi del nuovo. La citazione di Baudelaire.
Bravo, bravo, a me pare che questo libro abbia molto, molto, come di Dostoevskij quasi, molto, un'introspezione psicologica.
È un romanzo di formazione sicuramente, dove c'è questa lotta della protagonista, una lotta interiore che coinvolge anche diversi coprotagonisti. Una sofferenza che però, appunto, alla fine, attenzione, perché chi l'ha letto mi dice: mamma mia, arriviamo con questo fiato sospeso. Però attenzione, il bene deve sempre soffrire.
Non lo diciamo alla fine, però.
No, però c'è un momento,
il bene trionfa,
un momento di respiro grande.
Grazie, Tiziana. Il tuo libro, perché io ne parleremo di un libro che ho presentato qui al Teatro Thalia poco tempo fa. Ne ho curato a parte qualche cosa, ma soprattutto le bozze. A te chi la cura le bozze? Perché lo scrittore che scrive non si accorgerà mai leggendo 10 volte degli errori.
Allora, il grande Mario insieme alla grande Rita. Loro sono tutto, anche perché lo possono fare. Mario è scrittore anche. Rita è stata anche insegnante per un periodo, quindi laureata in lettere come me. Quindi avete ragione, perché anche adesso io, è vero che diamo spazio alla nostra emotività, alla nostra scriver di getto, però assolutamente ci vuole un correttore di bozze, perché altrimenti si rischia di perdere quella disciplina che invece serve, no? Il labor lime, direbbe Petrarca.
Magari lo scrittore se ne accorge un po' dopo un anno che lo rileggere, può darsi che si accorge, ma subito non si accorge.
Nemmeno
i più grandi scrittori del mondo fanno tutti correggere i libri da qualcuno che lo fa per mestiere.
Assolutamente, benissimo.
Dei tuoi libri solo scritto, ci sono anche delle immagini, qualcosa per dare
idea? Allora, io voglio pubblicizzare immagini all'interno, però chi lo comprerà vedrà una copertina molto importante. Eccola,
ecco, descrivila, perché per radio non possiamo farla vedere, ma
sono le due donne che appunto saranno un po' le protagoniste, Rita e Carla. Sembrano molto simili e in effetti c'è qualcosa che le accomuna, e diciamo che la copertina, in cui si vedono anche delle mani importanti, grandi, perché il tema della mano c'è, ripetuto, e i fiori del bene e del male della cultura giapponese, me l'ha creata, realizzata dalla mia carissima alunna Alessia Pompei di Gualdo. Ha frequentato il liceo artistico devo dire che lei mi ha coadiuvato appunto in questo lavoro, presentando il disegno e spiegandolo anche, perché il primo giorno della mia presentazione al Grottino c'era Alessia.
Ti posso chiedere una cosa prosaica? Quante pagine formate il libro? Quante copie ne vendute? Quante copie ne hai fatte?
Questo, allora, sono 79-80 pagine.
Un romanzo breve.
Siamo stati alla quarta edizione, quindi adesso è esattamente il numero delle copie, non me lo ricordo, devo dire la verità. Quello chiamate Mario e Rita e Maria.
È meno commerciale lei. Gli artisti pensano soltanto a fare le opere. Poi.
Però è stato in sold out l'anno scorso, quindi mi ha fatto veramente piacere, tanta soddisfazione.
Quanto viene venduto, per farlo sapere agli nostri ascoltatori?
Allora, 12,50 euro. E una piccola cosa la posso dire, perché stiamo entrando di più nelle scuole. Io sono, adesso non so come andrà a finire, però lo voglio accennare. E l'anno scorso il libro di Roberta Gatti è entrato nelle scuole a Gualdo, sempre di Diadema. Il mio probabilmente, mettiamo tra virgolette, potrebbe entrare nella scuola di Nocera.
Quindi viene assunto come libro proprio di
progetto di lettura attraverso la Ivana Donati di Fulgineamente.
Bene, questo è interessantissimo. Hai partecipato, mi sembra, come diadema al Salone del Libro di Torino,
sì,
no? Quindi è stata un'esperienza, credo che sei andata proprio di persona.
Grazie, no? Anzi, ringrazio la cittadinanza, Zenobi, che ha scritto un articoletto proprio dicendo eravate contenti, insomma, che io potessi andare come rappresentante gualdese. Eravamo in tre, ero in presenza di Maria Laura Antonini, che tutti autori che hanno scritto con diadema, hanno pubblicato con diadema, Ius Sanguinis, e anche l'altro grande scrittore, conduttore della Gorà, dei Rai 3, che ha scritto un saggio su Pasolini, no? L'anno dell'anniversario di Pasolini. Quindi siamo andati in tre con il nostro banchettino, perché eravamo la casa editrice emergente. È stata una grande emozione, veramente molto forte. Ho presentato anche lì, quindi dice Mario: ma sì, tu scrivi sempre, però ancora il libro non ha finito le sue possibilità. Ed è vero, ogni volta pare che chiudo e ricomincio tutto da capo, anche voi con la trasmissione.
Certo, vedi, no,
beh,
siamo contenti se facciamo una specie di promo ancora per il tuo libro. Ma a noi interessa che gli autori gualdesi vengano in qualche modo letti, no? E anche perché ci siamo occupati poi del libro di Lucia, che poi ne parleremo anche alla fine, e quindi siamo contenti che coloro che noi promuoviamo possano avere poi un riscontro anche a livello di edicole, di librerie, no?
Grazie.
Sicuramente questi talenti vanno assolutamente pubblicizzati, quindi ecco,
grazie,
credo che Tiziana abbia una seconda possibilità, oltre alla professoressa, può continuare a scrivere questi bei romanzi.
Grazie,
perché vengono dal cuore, credo, queste
tue
parole.
Forse chi legge lo capisce proprio, chi mi conosce. Non perché, ripeto, sia un libro autobiografico, non mi piace poi alla fine parlare proprio in maniera personale, mi piace partire da un qualcosa di mio per rielaborare una storia verosimile o anche proprio inventata.
Beh, se non è un libro di fantasia, di solito gli scrittori pescano nel loro vissuto per poter poi ampliare a tutto il mondo.
Una piccola anteprima, adesso mi sto dedicando a piccoli raccontini che nascono da miei momenti, e allora nasce questo flash di racconti brevi.
Vabbè, allora un attimo facciamo un'altra canzone e poi andiamo a chiudere questa nostra oretta di Tutto un po' di questo mercoledì. Grazie alla professoressa Tiziana Scassellati, chiamiamola scrittrice quest'oggi, no?
Che onore, guarda,
anche se la scuola è iniziata, però hai anche questa,
beh, per fortuna è iniziata per ora senza mascherine,
senza
nessuno.
Siamo rinati.
Esattamente, quindi
ci sentiamo dopo per l'ultimo tranche di questa trasmissione.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Di tutto un po'.
Enrico e Tiziana, siamo alla fine della nostra trasmissione, sono le ultime battute. Ha fatto veramente piacere parlare con te, si è illustrato bene anche il tuo lavoro e probabilmente ha incuriosito anche qualcuno che magari ha ascoltato per radio e non aveva ancora visto o letto il tuo libro. E voglio chiudere parlando, oltre che del tuo libro, anche di quello che noi abbiamo presentato poi al Teatro Thalia, che è Voci della mia terra, di Guglielmo Corrado Benzi, che parla, è stato curato dalla figlia, dopo tanti anni, da Lucia Cerretti, e che narra un po' attraverso il dialetto di una volta, di 100 anni fa, gli avvenimenti dei borghi, dei contadini, e quindi sono cose anche buffe, insomma. Quindi questo lo voglio ricordare, Voci della mia terra, è in edicola, è in libreria, e più o meno al prezzo che tu vendi anche il tuo, a 12 euro, quindi se volete acquistarlo ve lo consiglio. Voci della mia terra è un libro che racconta il nostro passato lontano, e quindi anche in dialetto in parte, e quindi prendetelo, perché è bene averlo, secondo me, in casa, un libro del genere. Ed ora torniamo invece al tuo libro, al libro di Tiziana, che anche questo è in edicola, in libreria, quindi potete acquistarlo anche questo,
e online,
anche online.
diadema.it, quindi
attraverso il sito di Diadema,
perché le compere adesso online sono sono molto più diffuse momenti di quelle in loco. Esatto. Alla Mondadori e alla libreria qui di Porta Nuova lo potete trovare, e online devo dire che stanno andando molto bene perché è la nuova modalità di acquisto.
Senti, ma online chi lo comprano? Anche gente fuori di Gualdo?
Sì, sì. Certamente, logicamente facendo pubblicità e con i vari siti e tutto quanto, la gente accede, paga con PostePay, insomma, tranquillamente. Sì, sì. E oggi è il modo di comprare, quindi dobbiamo entrare anche in questa mentalità. Subito hai la copia, quindi non è che ci vuole tantissimo. Certo, noi di Gualdo andiamo anche alle librerie Mondadori, è logico. Però volevo segnalare questa nuova modalità.
Senti, ma online c'è anche il prezzo di trasporto, come funziona online?
Sì, sicuramente sì, adesso bisogna entrare nel sito, però non è, cioè, tutto molto accessibile.
No, io so che quando spediscono un libro, quando io spedisco per più un libro pago un euro e qualcosa, no? I costi sono, basta scrivere sulla busta pieghe di libri, paga un euro e poco più,
penso,
mi pare. Fino a 2 kg si paga un euro e poco.
Questo poi è talmente piccolino, quindi il peso non c'è.
No, non puoi pagare il prezzo del libro per il viaggio.
No, all'estero, ancora con l'estero non funziona. Do un'informazione: se vuoi mandare un libro all'estero paghi 20-30 euro, se invece vuoi mandare in Italia, è un peccato che non hanno fatto una convenzione anche con l'estero, perché in Italia si paga un euro e poco più per mandare due o tre libri, all'estero invece si paga un sacco di soldi. È un peccato, perché dovremmo fare convenzioni fra gli stati in modo da far pagare poco, perché questa è cultura.
Senti,
ultima domanda, non te la faccio. Enrico, Enrico, non lo so.
Volevo sapere da Tiziana, questo suo romanzo breve si allungherà, cioè verranno altri romanzi brevi tra poco?
Progetti. Sì. Allora, come dice Mario, devi ancora andare avanti, perché prima non dicevamo tra di noi, penso sempre di aver chiuso la pagina, no, e tutto qua, e ritornano altre opportunità, quindi voglio ancora sfruttare tra virgolette le opportunità che mi stanno dando tante trasmissioni, eventi. Ricordo da poco la presentazione che ho avuto per il concorso Fulgineamente di Foligno e sono andata a Deruta a presentare il libro, quindi vado avanti con le presentazioni, con la pubblicità, parlando di Niente sarà come prima, ma nella mia testolina te ne sono tante di idee, quindi l'importante è scrivere, l'importante è diciamo così comunicare, la comunicazione è fondamentale. Sì, forse ci sarà,
ecco. Un'ultima cosa che non è una domanda, facciamo come Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta.
Il famoso sogno della notte di Marzullo,
non so quello che vuoi dire, che noi non ti abbiamo chiesto, magari di cui volevi parlare.
Se hai un sogno, oppure già questo sogno l'hai visto realizzato
sicuramente
con questo romanzo.
Allora, dopo tanti anni di insegnamento mi ritengo soddisfatta del mio lavoro, ma non perché sono arrivata, non si arriva mai, nessun tipo di lavoro, specie con l'insegnamento. Io amo insegnare perché il contatto con i ragazzi alimenta veramente me stessa, mi dà una grande carica. Con loro instauro tantissimo un rapporto empatico, di comunicazione vera, di amore. Quando parto da questi presupposti io posso dire che ho già fatto tanto, e quindi al di là della comunicazione nozionistica, didattica, l'importante è dare qualcosa ai ragazzi di vero. E diciamo che il sogno del cassetto forse in parte è questo della scrittrice. Ancora mi ricordo a papà mio, quando venivamo in vacanza a Vaccaro, una frazione di Gualdo, avevamo una casetta dei nonni, e la mattina ero piccolina, aprivo la camera, papà, ti sono venuta a dire che io da grande ti farò la grande scrittrice. Ci avrò avuto 6-7 anni. E allora, come piccole bambine, no, di una volta, ma mai avrei pensato. Alla fine, piano piano è emerso questo piccolo.
Te lo auguriamo, Tiziana. Grazie di aver partecipato a questa trasmissione. Enrico, fai pure la chiusura.
Allora, ringraziamo la professoressa Tiziana Scasserati, oggi in veste di scrittrice, per questo suo libro. Lo trovate nelle edicole oppure online. Grazie anche a Diadema che lo ha messo in circolazione in tutto il mondo, possiamo dire, perché arriva dappertutto. E noi ritorneremo la settimana prossima, il prossimo mercoledì, però se volete, se vi siete persi questa puntata, domani giovedì avete la possibilità di ascoltarlo alle 13:10. È veramente tutto, auguriamo le migliori cose, di buona vita alla nostra professoressa, e speriamo di ritrovarla tra non molto, con un altro bel romanzo che parla di
se vogliamo
sogni.
Chiudere in bellezza, dobbiamo dire che io l'avevo chiamata per questo motivo, che forse io, tu
sì.
E la, anche lei se verrà, ci vedremo forse il 26 a Gubbio quando faremo il recita concerto che abbiamo
ottobre.
Sì. Okay. Quindi ci ritroveremo insieme probabilmente.
Beh, porterò qualche studente sicuramente.
Benissimo, allora con questo avvertimento che è quasi una minaccia di Carletto a ottobre a Gubbio il 26
sì.
Lo ricordo e questo poi lo parleremo naturalmente. Sì, ringraziamo
ciao a tutti,
ancora
buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.